I monologhi della vagina, Yves Ensler, edizioni Il Saggiatore 2018. Vagina, ecco l'ho detto, vagina, l'ho ripetuto. Sono 3 anni che pronuncio questa parola, l'ho detta in teatri, università, salotti, caffè, cene mondane, programmi radiofonici in tutto il paese. La direi in televisione se qualcuno me lo permettesse. La pronuncio 128 volte ogni sera quando presento il mio spettacolo, I monologhi della vagina, che si basa su interviste a un gruppo eterogeneo di più di 200 donne. L'argomento è la vagina. La pronuncio nel sonno, la dico perché non è previsto che la dica. La dico perché è una parola invisibile, una parola che suscita ansia, imbarazzo, disprezzo e disgusto. La dico perché credo che ciò che non si dice non venga visto, riconosciuto e ricordato. Ciò che non diciamo diventa un segreto e i segreti spesso creano vergogna, paura e miti. La dico perché un giorno o l'altro vorrei sentirmi a mio agio pronunciandola e non vergognarmi o sentirmi in colpa. La dico perché non sono riuscita a trovare una parola che sia più completa, che descriva veramente l'intera zona e tutte le sue parti. Passera potrebbe funzionare, ma si porta appresso troppe associazioni. E poi non credo che la maggior parte di noi sia ben chiaro di cosa parliamo quando diciamo passera. Vulva è un termine valido, più specifico, ma non credo che la maggior parte di noi abbia le idee chiare su ciò che comprende la vulva. Dico vagina perché quando ho cominciato a pronunciare questa parola ho scoperto quanto fossi frammentata e come risultasse scollegato il mio corpo dalla mia mente. La mia vagina era una cosa che stava laggiù, lontana. Di lato la vivevo o la prendevo in considerazione. Ero occupatissima a lavorare, a scrivere, a fare la mamma, l'amica. Non vedevo la mia vagina come una risorsa primaria, un luogo di nutrimento, umorismo e creatività. La collegavo con una gran tensione, una gran paura. Da ragazzina sono stata stuprata, eppur essendo cresciuta e avendo sperimentato tutto quello che le donne adulte fanno con la propria vagina, non ero mai rientrata veramente in quella parte del corpo dopo la violenza subita. In pratica avevo vissuto la maggior parte della mia vita senza il mio motore, il mio centro, il mio secondo cuore. Dico vagina perché voglio che la gente reagisca, e così è stato. Hanno cercato di censurare questa parola, ovunque siano arrivati i monologhi della vagina, negli annunci sui principali quotidiani, sui biglietti venduti ai grandi magazzini, sugli striscioni appesi davanti ai teatri, nella segreteria telefonica dei botteghini, dove la voce registrata diceva soltanto monologhi o monologhi della V. E perché poi, chiedo, vagina non è una parola pornografica, anzi è un termine medico. Una parola che serve a indicare una parte del corpo, come gomito, mano o costola. Non sarà pornografica, rispondono, ma è sporca. E se la sentono le nostre bambine, che cosa diciamo loro? Potreste dire che hanno una vagina, ribatto, se non lo sanno già. Forse potreste festeggiare la scoperta. Ma noi non chiamiamo vagina la loro vagina, protestano. E come la chiamate, domando. E loro mi dicono patatina, cosina, topina, e l'elenco non finisce più. Dico vagina perché ho letto le statistiche e ovunque succedono cose terribili alle vagine. Ogni anno negli Stati Uniti vengono stuprate 500.000 donne, 100 milioni hanno subito mutilazioni genitali in tutto il mondo e la lista continua. Dico vagina perché voglio che queste violenze cessino e so che non cesseranno finché non riconosciamo che succedono. L'unico modo per raggiungere questo scopo è permettere alle donne di parlarne senza timore di punizioni o castighi. Fa paura pronunciare questa parola, vagina. All'inizio hai l'impressione di sfondare un muro invisibile, vagina. Ti senti in colpa, a disagio, come se qualcuno stesse per colpirti. Poi, dopo che l'hai detta per la centesima o la millesima volta, ti viene in mente che è la tua parola, il tuo corpo, la tua parte più essenziale. All'improvviso ti rendi conto che la vergogna e l'imbarazzo che provavi pronunciandola miravano a mettere a tacere il tuo desiderio, a erodere la tua ambizione. Poi cominci a usarla sempre più spesso, la dici con una sorta di passione, di premura, perché senti che, se smetti di pronunciarla, sarai di nuovo sopraffatta dalla paura e ricadrai in un mormorio imbarazzato. Così la ripeti tutte le volte che ti capita, la fai emergere in ogni conversazione. La tua vagina ti emoziona, vuoi studiarla, esplorarla, conoscerla, scoprire come ascoltarla, darle piacere e osservarla sana e saggia e forte. Impari a soddisfare te stessa e a insegnare al tuo amante a soddisfarti. Sei consapevole della tua vagina tutto il giorno, ovunque ti trovi, in macchina, al supermercato, in palestra, in ufficio. Sei consapevole di questa parte di te così, così preziosa, meravigliosa generatrice di vita che hai fra le gambe, e perciò sorridi, piena d'orgoglio. E quanto più le donne pronunciano la parola vagina, minore è l'effetto che fa. Diventa parte del nostro linguaggio, parte della nostra vita. La nostra vagina diventa integrata, rispettata, sacra. Diventa parte del nostro corpo, collegata alla nostra mente e carburante per il nostro spirito. La vergogna se ne va e la violenza cessa, perché la vagina è qualcosa di visibile e di reale, ed è associata a donne potenti e sagge che parlano di vagina. Ci aspetta un lungo viaggio, questo è l'inizio. Qui possiamo pensare alla nostra vagina e conoscere quella di altre donne, ascoltare storie e interviste, rispondere a domande e farne. Qui abbandoniamo i miti, la vergogna e la paura. Qui possiamo esercitarci a pronunciare la parola, perché sappiamo è la parola che ci spinge avanti e ci rende libere. Vagina. Scommetto che siete preoccupate. Io ero preoccupata, è per questo che ho cominciato questa pièce. Ero preoccupata per le vagine, ero preoccupata per quello che pensavano delle vagine e ancor più per quello che non pensiamo. Ero preoccupata per la mia vagina. Mi serviva un contesto di altre vagine, una comunità, una cultura di vagine. Sono circondata da tanta oscurità e segretezza, come il triangolo delle Bermude. Nessuno torna mai da laggiù a raccontarci com'è. Per prima cosa, non è nemmeno tanto facile trovare la propria vagina. Molte donne passano settimane, mesi e a volte anni senza guardarla. Una potente donna d'affari che ho intervistato mi ha detto che era troppo impegnata, non aveva tempo. Guardarsi la vagina, ha detto, richiede un'intera giornata. Ti devi sistemare davanti a uno specchio, meglio se a figura intera, devi trovarti nella posizione perfetta, con la luce perfetta, che poi è sempre un po' oscurata dallo specchio e dalla posizione in cui sei. Devi contorcerti, inarcare il collo per tirare sulla testa, spezzandoti la schiena. Alla fine sei stanca morta. Ha detto che non aveva tempo per farlo, era troppo impegnata. Così ho deciso di parlare alle donne della loro vagina, di fare delle interviste sulla vagina, che sono diventati i monologhi della vagina. Ho parlato con più di 200 donne, giovani, vecchie, sposate, single, lesbiche, docenti, attrici, manager, professioniste del sesso, donne afroamericane, ispaniche, asiatiche, native americane, caucasiche, ebree. All'inizio erano riluttanti, un po' timide, ma una volta partite non riuscivi più a fermarle. Sotto sotto le donne adorano parlare della loro vagina, le eccita molto, forse perché nessuno gliel'ha mai chiesto prima. Cominciamo dalla parola vagina. Nel migliore dei casi fa venire in mente un'infezione, forse uno strumento chirurgico. Presto infermiera, mi porti la vagina, vagina, vagina. Puoi dirla quante volte ti pare, ma non suona mai come una parola che hai voglia di pronunciare. È una parola assolutamente ridicola, non ha niente di sexy. Se la usi durante il rapporto, cercando di esprimerti in modo politicamente corretto, tesoro, mi potresti carezzare la vagina? Distruggi l'atmosfera all'istante. Sei preoccupata per la vagina, per come la chiamiamo e come non la chiamiamo. C'è chi la chiama cosina. Una donna mi ha raccontato che sua madre le diceva sempre: non portare le mutandine sotto il pigiama, cara, devi far prendere aria alla cosina. La chiamano anche figa o fica, fessa, mona e ancora topa, sorca, bernarda, tana, farfalla, mortaio e cespuglio. Natura e poi brugna, fregna, salvadanaio, cinsfornia, pertugio, gnocca, caverna, passera, mussa, boschetto, patata, patacca, patonza, meringa. Sono preoccupata per le vagine. Se la tua vagina si vestisse, che cosa indosserebbe? Una giacca di pelle, calze di seta, una pelliccia di visone, un boa rosa, uno smoking da uomo, i jeans, qualcosa di aderente, smeraldi, un abito da sera, lustrini, solo Armani, un tutù, biancheria nera trasparente. Un abito da ballo di taffetà. Qualcosa che si possa lavare in lavatrice. Una maschera di carnevale. Un pigiama di velluto viola. Angora. Un fiocco rosso. Ermellino e perle. Un grande cappello pieno di fiori. Un cappello di leopardo. Un kimono di seta. Un basco. Pantaloni di felpa. Un tatuaggio. Un congegno che dà la scossa per tenere lontani gli sconosciuti inopportuni. Tacchi alti. Pizzi e anfibi. Piume porpora, rametti e conchiglie. Cotone. Uno scamiciato. Un bikini. Un impermeabile di gomma. Se la tua vagina potesse parlare, che cosa direbbe in due parole? Va più piano. Sei tu? Nutrimi. Ho voglia. Buono. Oh sì. Ricomincia. No, lì. Leccami. Resta a casa. Scelta coraggiosa. Ripensaci. Ancora, per favore. Abbracciami. Giochiamo. Non smettere. Ancora, ancora. Ti ricordi di me? Vieni dentro. Non ancora. Wow. Sì, sì. Cullami. Entra a tuo rischio e pericolo. Oddio. Grazie a Dio. Sono qui. Andiamo. Trovami. Grazie. Bonjour. Troppo duro. Non mollare. Dov'è Brian? Così va meglio. Sì, lì, lì. La vagina, alcuni fatti. Nel 1593, nel corso di un processo per segroneria, l'avvocato che conduceva le indagini scoprì a quanto pare per la prima volta la clitoride. L'identificò come un capezzolo del diavolo, prova certa della colpevolezza della strega. Era un piccolo pezzetto di carne, protuberante a guisa di capezzolo, della lunghezza di 1,5 cm, che il carceriere, percepitolo al primo sguardo, non intendeva svelare perché esso era adiacente a un luogo talmente segreto che non era convenevole a vedersi. Tuttavia, alla fine, non volendo nascondere una particolarità così strana, la mostrò ad alcuni degli astanti. I presenti non avevano mai visto niente del genere e la strega fu condannata.